One Podcast.
E poi avevo paura, cioè, di dovermi abituare a usare il mio pene in maniera diversa, sia dal punto di vista dell'autoerotismo che dal punto di vista dei rapporti con altri. In realtà non ho ancora avuto rapporti con altri, però mi sono fatto delle pippe e devo dire che è come prima.
L'identità dei maschi, da sempre, è costruita sul mito del pistolero solitario. Nel Far West pericoloso, il gringo se la deve cavare da solo. E quando incontra un altro maschio, lo sfida con lo sguardo, sfodera la pistola e spara. E chi ce l'ha più grossa, o spara meglio, sarà rispettato. Questo lascia ogni maschio solo con la scoperta, l'accettazione e la gestione dei propri organi genitali e della propria sessualità. Solo 2 uomini su 10 si fanno visitare da un urologo e solo una volta arrivati ai 50 anni. Noi abbiamo voluto radunare i cowboy di oggi, metterli attorno al fuoco e fare quello che non si è mai fatto prima: farli parlare delle loro pistole. Io sono Diego Passoni, sono con un medico specialista, Nicola Macchione, e questo è Cazzi Nostri, cose tra maschi. In Italia è un'operazione davvero poco diffusa. Si stima infatti che solo il 3% degli uomini si sia sottoposto a questo intervento. Solo in questa sala ce ne sono già 3. Eppure i benefici di questa operazione sono innumerevoli, ma non tutti li conoscono. Con casco o senza casco? Cosa è meglio? Diamo il benvenuto a Tommaso Zorzi.
Questa è l'introduzione migliore che abbia mai ricevuto. Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno Nicola Macchione.
Ciao ragazzi, buongiorno.
La puntata di oggi ha come tema la circoncisione. Tommaso Zorzi,
sì,
che è tantissime cose insieme, è influencer, è personaggio televisivo, ma soprattutto negli ultimi periodi un bravissimo conduttore.
Grazie.
E tra le tante cose di cui ti sei fatto portatore,
sì,
una delle ultime è l'aver condiviso,
sì,
la consapevolezza della necessità di,
sì,
sottoporsi a circoncisione,
sì,
e tutta la questione.
Sì, giusto, è una cosa che avrei dovuto fare in realtà anni fa. E io mi ricordo che la prima visita per circoncidermi la feci verso i miei 17-18 anni, quindi comunque già tardi, ma non tardi quanto oggi che ne ho 10 in più.
E, Madonna, sei giovanissimo, che nervo.
Lo so, sono giovanissimo, però mi sono sempre chiesto come mai io non l'ho fatto, perché sapevo di avere un problema.
Ecco, e qui appunto chi meglio di te ci può dare una risposta, cioè perché non l'hai fatto visto che sapevi di avere effettivamente un problema, ovvero il pene non si scopriva, soprattutto in erezione, perché immagino che solitamente in stato di flaccidità.
Fimosi.
Perfetto, fimosi.
Allora,
diciamo bene, la fimosi è questa
la fimosi è quella condizione caratterizzata dal fatto che il prepuzio non è a sufficientemente elastico da permettere di scoprire il pene sia in stato di flaccidità che in stato di erezione.
Allora, a onor del vero, io allora avevo una fimosi forse parziale, perché a me fino a un certo punto andava, poi si fermava.
Sì, si chiama fimosi funzionale in
okay,
quel caso.
Perfetto.
Scusami, questo porta a una difficoltà nella provare piacere in maniera totalizzante?
Diciamo che è estremamente soggettivo il,
esatto,
dover provare.
Perché a me non succedeva, motivo anche forse per il quale io ho...
Hai tardato,
ho
poi
tardato un po' a farla. E poi soprattutto perché in realtà è una roba di cui nessuno mi ha mai parlato, è una roba di cui mi sono un po' dovuto informare da solo. Cioè, il medico che mi ha operato io l'ho googolato, cioè nel senso, per dirti, che proprio brancolavo nel buio.
Certo.
Che non conoscevo nessuno. E quindi mi sono un po' dovuto auto informare sulla questione. E poi avevo paura di non riuscire, cioè di dovermi abituare a usare il mio pene in maniera diversa, sia dal punto di vista dell'autoerotismo che dal punto di vista dei rapporti con altri. In realtà non ho ancora avuto rapporti con altri, però mi sono fatto delle pippe e devo dire che è come prima.
Bene, questo ci fa molto piacere. Comunque sicuramente in realtà col tempo un pene circonciso, soprattutto in età adulta, è un pene che cambia in sensibilità e soprattutto in lubrificazione. Avrai notato e noterai che è un pene che si lubrifica molto meno, tanto
sì,
è vero che tendenzialmente chi è circonciso utilizza lubrificanti per agevolare la sensibilità periferica dell'organo.
Io no.
No?
No, però così per dircele. Fai sempre... beato te. Gabriele, fai sì o no con la testa, il nostro autore?
No, 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 solo io. No, io sì, io ho capito che mi devo lubrificare di più. Forse anche durante l'autoerotismo ti dirò di più.
Però sei solo all'inizio, è una lunga strada, Tommaso.
No, è una lunga strada. Poi io ho fatto una circoncisione, non ho tipo la circoncisione...
sì, insomma, quella completa.
Completa, cioè, comunque c'è della pelle.
Hai fatto una circoncisione parziale o anche detta postectomia, ovvero quando rimane della pelle, ci permette quindi di aiutare in qualche modo a rimanere più simili alla condizione di partenza.
Sì.
Infatti in questo caso diciamo che la differenza che noterai dopo è meno importante rispetto a quella che noteresti,
sì,
se avessi fatto una circoncisione
anche a livello di funzionalità, perché proprio usarlo credo che sia diverso quando poi non c'è pelle.
Sì, è completamente differente la sensibilità che poi hai, ma soprattutto non hai più lo scorrimento della pelle lungo il glande.
È quello.
E quindi quello cambia la sensibilità. Ecco perché c'è una differenza tra una circoncisione parziale, chiamata anche postectomia, o una circoncisione completa, l'araba, come dicevi appunto tu, dove invece la pelle è completamente tesa e lì non scorre più nulla, c'è solo
che
la mano.
Esteticamente trovo favoloso. Cioè a me proprio il pene circonciso all'araba lo trovo un bel oggetto. Sì. Sì, e soprattutto tu dicevi prima che in Italia è solo del 3%.
Sì.
Pensa che io ho vissuto tanti anni in Inghilterra e se non sei circonciso, cioè a me mi guardavano male. Cioè dicevano, non sei, cioè, in che senso non sei circonciso?
Perché si usa là?
Tutti.
Allora, la cultura anglosassone, evidentemente, molto negli Stati Uniti si sa molto di più.
Sì, sì, negli Stati Uniti proprio non
si pratica. Non si trova un prepuzio manco,
no,
a pagarlo.
No.
Ma infatti, scusatemi, giusto per curiosità, sì, negli Stati Uniti il tasso di persone circoncise è uno dei più alti al mondo. Intorno all'81%. È proprio una questione.
È una questione culturale, appunto. Dicevo, come è sempre una questione di molto culturale. E anche però c'è da dire che negli Stati Uniti al momento c'è anche un movimento anche abbastanza forte di persone che lottano per avere indietro il proprio prepuzio.
Vedi.
Infatti, ma una battaglia contro i mulini a vento si può fare veramente?
No, in realtà ci sono degli interventi di chirurgia plastica che possono aiutare e esistono anche dei dispositivi che si possono applicare al pene per recuperare la crescita della pelle residua. È una roba molto indaginosa, una roba molto dolorosa. Io ho dei pazienti che lo fanno e onestamente al pro di avere la pelle che possa scorrere di nuovo lungo il glande, perché è quella sensazione che...
Ma io la mia pelle scorre lungo il glande.
Ma perché hai fatto una circoncisione parziale? Qui parliamo di persone che hanno fatto una circoncisione totale e quindi in quel caso loro vogliono ancora quel pezzettino, quel lembo di pelle che scorre lungo il glande e ridia il piacere che in qualche modo si sentono di aver perso.
Va bene.
Torniamo un attimo all'inizio, sì, perché la questione è legata, oltre alla tua questione personale,
sì,
è legata anche questa a un fatto culturale. Perché in quanto operazione inizialmente religiosa,
sì,
perché è un segno di riconoscimento di chi è nato in una famiglia ebraica, mm-hmm, una famiglia islamica o in alcune culture dell'Africa equatoriale.
Mm-hmm.
In particolare la Brit Milà, che è quella ebraica, mm-hmm, è una prescrizione da cui viene anche quella islamica, che viene fatta ad Abramo, quindi, sì, il patriarca, che è proprio il patto del taglio, come segno di patto tra il Dio e la generazione che verrà da Abramo, che era già anziano, mm-hmm, che da quel momento diventerà padre di popoli, no?
Mm-hmm.
Per cui, per motivi religiosi, mm-hmm, viene fatta l'ottavo giorno dalla nascita.
Mm.
Questo fa sì che in qualche modo non ci sia una diffusa conoscenza del cambiamento che si ha nel momento in cui la si fa, la ci si sottopone,
certo,
la circoncisione da grandi.
Cioè,
sì, perché la si subisce. Chi la vive per motivi religiosi
non la sceglie,
non la sceglie.
Beati loro. Io col seno di poi avrei preferito essere circoncisa. Ma si può fare subito parziale dalla nascita?
O? Lì non puoi deciderlo se è parziale o meno, perché non sai cosa diventerà poi dopo il pene. Quindi effettivamente non puoi saperlo. Però no, ragazzi, io vi ricordo che stiamo parlando dell'intervento chirurgico più antico
del mondo.
Del mondo, insomma, più antico della storia dell'umanità.
Perché in realtà nasce con gli antichi egiziani. Egizi.
Sì, sì, nasce i primi cenni storici che abbiamo della circoncisione sono appunto nell'antico Egitto e nasce per motivi igienico-sanitari. Parliamo di una popolazione,
tra l'altro.
Assolutamente, parliamo di una popolazione nomade, di una popolazione che non aveva acqua corrente a disposizione sempre e quindi in un posto dove facevano 40 gradi nei momenti migliori. E quindi vi lascio immaginare soltanto
ecco, sì. Ecco, e non c'erano le salviettine
appunto.
Aiuto, vedo che verdi che ti lasciano anche un po'
di brivido
sì, il brivido felino e appunto per questo insomma la circoncisione era un intervento necessario, però non per forza l'alternativa è il pino silvestre, insomma.
Adoro. Quindi,
qua c'è gente dalle risate capite che c'è gente che dopo essersi passato certe salviettine alla menta riusciva a riconoscere da che parte soffiava il vento.
Presente. Ma soprattutto negli ultimi 40 giorni è proprio la sensazione più bella che ho provato lì sotto, quindi sto andando avanti a Cilli Verdi. Cioè proprio me le passo così.
E appunto dicevamo che nasce come un intervento per motivi igienico-sanitari e che... poi ovviamente è stato inglobato all'interno delle religioni.
Scusami, dicevo che però è motivo, credo, per cui nella cultura anglosassone si è deciso in qualche modo, cioè il mondo medico ha preso la decisione di circoncidere i figli maschi.
Diciamo giusto. Che è fortemente consigliata, soprattutto negli Stati Uniti, e ormai quasi fatta d'amblè alla nascita ai ragazzini, proprio perché le evidenze scientifiche dimostrano che è ridotto il rischio di infezioni e è ridotto il rischio di tumore del pene, il che ecco. Tanto di guadagno.
Però soprattutto non devi farti periodi di magra come sto facendo io, perché no, da bambino voglio dire uno la gestisce anche in maniera completamente diversa. Cioè io sono stato imballato, cioè non è un'operazione che sconsiglio, è un'operazione che fortemente consiglio, però che fortemente consiglio di fare entro una certa età, ma per voi, perché sennò vi dovete fare
30 giorni di astinenza,
40 anche,
ecco, qualcuno arriva a 40, ma soprattutto
che comunque è un numero di giorni che ha una risonanza religiosa,
ma no,
biblica.
Ma poi 40 giorni in anni gay sono 6 mesi, sì. Cioè, dunque la stiamo gestendo veramente in maniera, devo dire, greggia. Pensavo peggio, però adesso
ti trovo sereno, eh.
C'è da dire che in realtà il grosso dramma dei pazienti è quello relativo alla medicazione post circoncisione.
Ah, io su questo sono esperto. Allora, su questo ho da dire, perché la prima volta che vedi il tuo pene è poche ore dopo l'operazione, quando, perché loro non ti dimettono fino a quando tu non fai la tua prima pipì.
Certo.
Dunque tu rimani lì, bevi acqua, bevi tanta, perché te ne vuoi andare anche a un certo punto, e l'infermiera ti assiste durante la tua prima pipì. E tu lì insieme a lei vedi per la prima volta il tuo pene, che fai conto è il doppio.
Beh,
perché è proprio gonfio.
Ti rende felice la cosa? No,
no?
Ah, okay.
No, perché vedi una roba proprio un po' tumefatta, un po' bluastra, enorme, gonfissima. Non vedi il glande perché è coperto dalla pelle che è gonfissima sopra e ti senti un po' male. E ti insegnano come fare a medicarlo. Io poi non posso vedere sangue, non posso vedere niente, quindi ho detto come farò. In realtà devo dire che superato l'ostacolo la prima volta vai un po' in autopilota e io ho messo una crema al cortisone, possibile?
Possibile.
E poi lo devi tenere proprio in ballaccio.
Non sbagliare crema. È fondamentale non sbagliare crema.
Crema
lì.
Depilatoria.
O un dentifricio. Esatto. Capisci?
Però te ne accorgi subito. No, sì. Però te lo devi tirare giù fino in fondo, devi mettere la crema sui punti, cioè devi vedere cose che ti assicuro che...
Devi fare una bella medicazione compressiva.
Sì. Poi comunque per noi maschi vedere il nostro membro messo in quel modo lì, cioè è dura a volte, cioè non è facile.
Certo. Okay, è una questione proprio di identitaria e culturale anche.
Sì.
Vedi che emergono comunque tutti i deterrenti per questo tipo di intervento?
Ma no,
no,
ma
l'astinenza, il maneggiarlo dopo, l'impatto visivo.
Vabbè, noi dobbiamo essere onesti e dire che ci sono tantissimi, la maggior parte, ci sono molti pregi per questa operazione, però non è vero che non ci sono delle cose un po' complicate da gestire.
No, più che il deterrente, se ti posso dire, è il solito schema legato a questi argomenti che... Più, non ne voglio parlare, lasciamo tutto com'è piuttosto che...
Come ho fatto io?
e che è la stessa cosa per cui poi di sessualità e di educazione sessuale non si parla, e dei problemi che sono legati magari al proprio piacere, alla gestione della condivisione del proprio piacere con un partner, alla fine non si parla mai abbastanza. E però cosa succede? Che in realtà è ovvio che tu abbia delle conseguenze dopo un intervento, ma stiamo parlando di un intervento fatto su decisione consensuale con l'ausilio di un medico,
certo,
per migliorare il tuo stato,
ma
il tuo benessere.
Certo, ma certo.
E c'è un aspetto interessante, perché quello che tu dici, Tommaso, è contrario a quello che sostengono in molti che sono nati in culture per le quali sono stati circoncisi da bambini, da molto piccoli, e che viene percepita come una mutilazione genitale. Perché è una operazione che cambia la fisionomia del tuo organo genitale senza il tuo consenso.
Sì, però ti riduce il rischio di tumori, però è più igienico, però non ti trovi a... anche perché magari non lo sai a 8 giorni di vita se avrai meno una fimosi o se hai meno un pene predisposto a qualunque tipo di problema di simile, no? Io che l'ho avuto e me ne sono accorto e lo sapevo, ma per 15 anni l'ho saputo, io per 15 anni sono andato avanti comunque un po' così. E tra l'altro sono un po' emozionato perché secondo me quando rifarò l'amore sarà un po' la prima volta. Cioè avrò proprio una sensibilità nuova.
Avrai una seconda prima volta.
Avrò una seconda prima volta. Infatti devo stare molto attento a chi, forse lo metto in vendita la mia seconda volta. Metto all'asta la mia seconda volta.
La seconda prima volta all'asta.
La mia seconda.
Sei una persona orrenda.
Mi vendo.
Bene, comunque invece io trovavo interessante quello che ci raccontava prima il nostro ospite di oggi, e che ci diceva appunto da bambino io sapevo che avevo la fimosi e mia madre mi aiutava con la ginnastica prepuziale ad affrontare il problema. Ecco, una roba che ci tengo a sottolineare: non fate la ginnastica prepuziale.
Capito, mamma?
Anche che perché... vuol dire scoprire il glande dei bambini?
Sì,
è una cosa che si usa.
Sì, sì, forzare l'apertura del prepuzio, anche perché il prepuzio, se non è fimotico, poi si apre da solo. Cioè le erezioni del bambino, la produzione di smegma, sono quelle cose che aiutano il pene a staccare le aderenze che ci sono tra il glande e il prepuzio. Se entro i 15-16 anni non sono staccate, beh, allora a quel punto conviene farsi vedere da un medico.
Nicola, la cosa che ti vorrei dire è, su un argomento come questo, quanto sarebbe importante che culturalmente, che è il motivo per cui Tommaso poi ha voluto condividere questa cosa, è il motivo per cui gli voglio bene, perché usa con intelligenza, oltre che con un sacco di altre cose, i mezzi che ha. Quanto è importante culturalmente che impariamo che se abbiamo un figlio maschio in età di pubertà dobbiamo portarlo da uno specialista,
certo,
perché incontri una figura che gli possa essere da riferimento negli anni a venire, quando scoprirà come diventa il suo pene.
Assolutamente, guarda, è fondamentale. Come dico sempre io, c'è bisogno di fare dei check ad un certo punto della vita. Inizia il pediatra appunto in età in cui siamo pazienti pediatrici, e poi successivamente c'è lo specialista urologo che è lì apposta proprio per capire se si tratta di un prepuzio regolare o un prepuzio fimotico.
Ma sì, anche perché poi quante volte senti le ragazze dire oggi sono andata al ginecologo, e quante volte ti è capitato di sentire un uomo dire oggi c'ho l'urologo? Mai. O perché ce l'hanno e non te lo vogliono dire, perché è lesivo della loro dignità di maschio alfa, o peggio ancora perché non ci vanno e credono di poter gestirsi i problemi da soli. E secondo me questo è profondamente sbagliato. Io col seno di poi questa operazione l'avrei voluta fare felicemente 10 anni fa.
Perché il grosso delle questioni, uso il termine questioni perché vuol dire tutto, vuol dire anche dei dubbi rispetto a dei rapporti sessuali magari non totalmente protetti, per i quali abbiamo delle ansie, delle paure, dei dubbi, a pruriti, a dolori momentanei, questioni per la maggior parte delle volte sono in un range che è quello in cui si è trovato Tommaso, cioè in un range che non è il niente e non è grave, ma è quel margine nel quale non si sa, ma tutto sommato non sei al meglio della tua possibile felicità, che uno si domanda, ma perché?
Tra l'altro, è giusto. E poi soprattutto bisogna imparare a, noi maschi dobbiamo imparare a parlarne liberamente. Cioè, io quando dicevo alla gente di essermi circonciso, cioè mi guardavano tipo, perché me lo stai dicendo? Cioè, no? Ma perché non te lo devo dire? Cioè, se una si fa le tette te lo dice, tu non la guardi così male, no? Cioè, qualunque operazione che io faccio per migliorare me stesso sì, perché voglio dire, è perché sul pene, ma di base devi ringraziare.
Hai colto il punto, è proprio lì, perché sul pene. E noi purtroppo sessualizziamo gli organi, e il pene è un organo che, essendo dotato di attività sessuale, nella nostra visione non ha dignità di altro, come diamo agli altri organi, di essere curato e di essere accudito e a volte operato.
Perché l'idea di maschio è che il maschio è il maschio perché è tutto perfetto così.
Sì, non ha bisogno di chiedere.
Esatto, come diceva la pubblicità.
Cioè, tutto funziona fino a prova contraria. Sì,
esatto. È giunto il momento del test. Fallo.
Arrivano le domande. La prima per Tommaso.
Tommaso, sono domande a cui dobbiamo rispondere sia io che te.
Sì. Ah, alla stessa domanda rispondiamo entrambi?
Eh sì, okay. Non ne so niente.
Quanti centimetri di prepuzio vengono asportati in un intervento di circoncisione? A. 3 centimetri. B. 1,5 centimetri. C. Dipende. D. 0,5 centimetri.
Dipende, direi.
Io voglio dire 1,5.
1,5 è quello che Tommaso si sente di aver perso.
Io mi sento di aver perso 1,5.
Sì. In realtà dipende, giusto? Ah. Dipende da quello che è.
Qual è la proporzione?
Appunto, dipende. Ci sono persone,
cioè, se
che
un pisello
hanno...
misura 20 centimetri, quanto sarà quel prepuzio?
Non è proprio così definito. In realtà dipende dal grande, quanto è grande e quanto grande devi scoprire, se è una parziale, se è una totale. E quindi non c'è una metrica che vada bene per tutti.
Quindi non saprò neanche mai quanto era lungo il mio prepuzio. Cioè il mio prepuzio...
E poi il prepuzio, guarda, ha un'elasticità tale per cui ne togli 1,5 centimetri, in realtà ne erano 3. Quindi diciamo che dipende, va benissimo.
Andiamo avanti. Mi triggera questa cosa sul tuo pene da un certo punto, Tommaso.
No, perché...
Ai ai ai.
Ecco la prossima domanda, arriva Diego.
La circoncisione A. Aumenta il rischio di infezioni. B. Riduce le dimensioni del pene. C. Tutte le precedenti. D. Nessuna delle precedenti.
Beh dai, D.
D.
Beh, bravi, avete ascoltato bene il podcast.
Hai fatto bene a fare questa domanda, Nicola, perché ci sono maschi che temono che la circoncisione riduca le dimensioni del pene.
Assolutamente, uno dei principali motivi per cui molto spesso le persone non si sottopongono a circoncisione, ma in realtà le dimensioni del pene non cambiano assolutamente, anzi c'è uno studio molto bello che dimostra che fatta in un certo modo, tagliando appunto la fascia d'artoica.
Ma poi anche sfattiamo sta roba delle dimensioni, voglio dire, cioè basta. La circoncisione causa deficit dell'erezione? A, sì. B, no. C, dipende. Ma no, dai.
Allora, secondo me il dottore che...
Allora,
a onore
del vero, la
furbetto...
C è stata inserita appena dopo.
Allora, secondo me C dipende. Allora, perché può essere... Secondo me dipende, potrebbe essere momentanea.
Anche secondo me. Anche perché io lo so, io per un mese mi svegliavo ogni mattina, come spesso capita a noi maschietti, in erezione, e avendo dei punti mi tiravano i punti, e io ogni mattina mi dovevo mettere del ghiaccio per poi fare rientrare la questione erezione, quindi sì, credo di aver subito dei deficit di erezione.
Cosa facevi? Guardavi il telegiornale per farti passare?
Guardavo una foto di mia mamma.
Quella funziona,
la mamma. Quella funziona. Io la saluto caldamente, la signora deliziosa, tra l'altro, tua mamma.
Sì. No, però
in questo podcast ne esce un'immagine un po' a tinte forti, ma in realtà è una donna meravigliosa.
No, è una donna meravigliosa, però sai, ma gli estremi, no? Le foto di famiglia, la zia.
Quelle aiutano.
Sì.
No, ad ogni modo, la circoncisione non causa deficit dell'erezione. Questo è un altro degli incubi che perseguitano gli uomini, e in realtà l'intervento non cambia in nessun modo quelle che sono le capacità erettive del pene. Può cambiare la sensibilità dell'organo genitale, soprattutto perché cambia la consistenza della mucosa che ricopre il glande, che col tempo tende a cheratinizzarsi e quindi diventa un po' più rigida. Sì, perfetto, appunto, un po' più rigida, e tende a somigliare, da quella che è di partenza come l'interno delle labbra, a quello che è il palmo della mano.
Però voglio dire, tu mi insegni, Nicola, nel rapporto in due o più lo scopo non è quello di performare, ma di procurarsi reciproco piacere, per cui basta dirsi le cose.
Esatto,
perfetto, sono d'accordo
anche
con
secondo
voi.
Me
e adesso, dopo la teoria, caro Tommaso,
la
il momento
pratica.
Della pratica. Sei pregato di raggiungere il predellino,
sì,
della pratica, e di seguire le istruzioni di Nicola, che non so che cosa abbia in mente.
Tommaso, ora che sei sul tuo predellino
nel mio separé.
Ora che sei coperto,
mi sto
abbassando
le mutande mentre ti parlo, che è una
ottimo
cosa un po'...
Beh, ma guarda, io sono abituato, cioè la gente si abbassa sempre le mutande quando mi parla. Vedi. Ecco, ora che sei lì bello tutto desnudo, puoi finalmente guardare in faccia il tuo nuovo organo genitale e poter parlare al tuo pene come non hai mai fatto prima,
caro pene.
Per iniziare mi sembrava giusto.
No, come dire, per iniziare bene così. Caro Pene, dopo 27 anni che ci conosciamo, è la prima volta che ti guardo in faccia. E devo dire che sei un gran bel pene.
Beh,
mi sono sempre interrogato su come fosse il mio glande. E oggi che posso finalmente dire di avere anche un bel glande, sono felice di aver fatto.
Beh,
sono felice di aver fatto questa operazione. E sono molto fiero di come l'hai gestita. Sei guarito, hai superato 40 giorni in maniera egregia. E non vedo l'ora di poterti usare di nuovo.
Perfetto, che è proprio il feeling comune. Dai,
t'hai superato, bravo.
Bravo Tommaso.
Grazie ragazzi.
Stupendo.
Tommaso, ora invece la domanda e la curiosità che tutti quanti abbiamo è nuovo strumento da gestire.
Sì.
Le aspettative?
Allora, io ti dico onestamente, la sto vivendo come una nuova verginità. Nel senso che, essendo dovuto stare fermo questi 40 giorni, ho colto anche l'occasione per fare recentemente tutti gli esami. E perché ho avuto il periodo finestra, sono sicuro che, come dire, ho fatto 30 giorni di astinenza, quindi sono risultati certi e quindi so di essere pulito anche da quel punto di vista. E con un nuovo pene e con degli esami del sangue ottimi, ho deciso di viverla veramente come una nuova verginità e di concederla solamente all'uomo giusto. Stacco.
Ci sentiamo dopo domani.
Ci sentiamo dopo domani.
Tommaso, grazie mille,
grazie
di essere
voi.
Stato con noi. Noi chiediamo sempre all'ospite in chiusura di recitare il mantra di questo podcast.
Certo. Facciamo sesso consensuale, consapevole e soprattutto protetto.
Grazie Tommaso Zorzi.
Grazie Tommaso per essere stato con noi.
Grazie Nicola.
Grazie a voi ragazzi.
Alla prossima puntata con Cazzi Nostri. Se vuoi fare una domanda o vuoi raccontarci la tua storia, cazzinostri@dj.it. Cazzi Nostri, cose tra maschi, è un podcast scritto da me, Diego Passoni, e Gabriele Lampugnani, con la presenza del dottor Nicola Macchione. Riprese e montaggio Giulio Rondolotti, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.